credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma parlando di un libro che tratta di denaro, si intitola Il denaro spiegato ai miei figli. E l'autore è Alfio Bardolla, che è appunto autore di questo volume insieme a Sara Robbiati. Alfio Bardolla è il nostro ospite qui in studio.
Sì, benvenuto. Buongiorno.
Dunque, dicevamo, immediatamente sin dal titolo si comprende un po' il motivo per cui ha scritto questo volume, dedicandolo proprio ai suoi figli.
Certo.
Che cosa è successo?
Diventando padre mi è venuta voglia di dover mettere in chiaro le mie idee riguardo a quello che vorrei insegnare ai miei figli riguardo ai soldi. Faccio un mestiere un po' particolare perché insegno come gestire i soldi agli adulti e quindi per me è la sfida più grande quella di doverla insegnare poi ai miei figli, perché è una cosa che tutti i giorni con cui mi devo raffrontare. Quindi ho visto che tanti genitori avevano la stessa problematica, perché sul denaro c'è molta confusione in Italia.
Ma avendo ben chiaro a chi ci si rivolge, probabilmente anche il modo del discorso diventa più evidente, no? Il modo in cui va affrontato un tema del genere.
Certo, perché molto spesso in Italia ne parliamo molto poco di denaro, soprattutto a tavola o in famiglia. Invece, così come è importante che le persone si alimentino in modo corretto, è importante anche che ci siano delle informazioni corrette sui soldi. Quindi in fondo ci sono proprio delle letterine fatte dai bambini di alcune scuole, dove si vede proprio il rapporto che i genitori hanno con i soldi viene poi trasferito a loro. Quindi se è un rapporto tranquillo, sereno, il bambino non trova stress, non vede preoccupazione nel denaro, lo utilizza come uno strumento, come giusto che sia. Mentre nel momento in cui il denaro in famiglia è sintomo di pressione e di stress, il bambino vive questa pressione, questo stress, incolpando il denaro. In realtà il denaro è solo uno strumento e quindi è brutto vedere il bambino che lega il fatto che il papà è contento al fatto che ci sia un lavoro o che possa produrre denaro. E quindi anche i fatti che stanno capitando in questo periodo di stress familiare sicuramente impatta fortemente sui figli di queste coppie che si trovano in difficoltà finanziaria.
Lei cita sin dall'inizio un proverbio inglese, no? Monkey see, monkey do.
Sì, perché il bambino in realtà impara non tanto da quello che diciamo, da quello che facciamo. Quindi lo vedo, perché quando è nata mia figlia era totalmente come un foglio bianco e più si relaziona con noi, si relaziona con la famiglia. Si vede che acquisisce tratti tipici nostri, quindi sia le paure e sia i nostri pregi, quindi sia i difetti che i pregi. E quindi questa cosa mi fa pensare che bisogna stare molto attenti a quello che facciamo più che a quello che diciamo, perché le parole in qualche modo volano, ma i comportamenti rimangono.
Come si fa a insegnare, appunto, ma non soltanto ai bambini, forse molti adulti imparerebbero, appunto, leggendo il suo libro, ad avere una posizione, un rapporto equilibrato con il denaro, che questo non diventi appunto una causa d'angoscia, come lei
certo
diceva.
Allora, io ormai sono 7 anni che ho una scuola di formazione che fa solo questo. Il problema è che noi cerchiamo di utilizzare uno strumento che è del XXI secolo con una logica dell'inizio del Novecento. Quindi alcune informazioni che ci arrivano in questo momento non sono più vere, non sono più reali, quindi non siamo più in un'economia dove io inizio a fare, entrare in una fabbrica e sicuramente uscirò da quella fabbrica, perché nel frattempo tutte le tecnologie, il mondo viaggia a una velocità tale per cui l'unica cosa vera che possiamo insegnare ai nostri figli è adattarsi al cambiamento. Quindi l'unica cosa certa che c'è nella nostra vita è il cambiamento.
E non averne paura.
Certo, non averne paura e vederlo come opportunità. Il problema è che le persone tante volte fanno la stessa cosa e continuano a farla anche se questa cosa non funziona più. Mi viene in mente un signore che produceva cappelli tipo Borsalino, che è venuto da me a chiedere una consulenza dicendo guardi, questa è un'azienda che c'aveva mio bisnonno, mio nonno, e poi io l'ho ereditata, ma i miei figli non vogliono più fare questo lavoro e io non riesco più a vendere. Prima avevamo 50, 100 dipendenti, adesso siamo in 7-8 e facciamo fatica. E la domanda che gli ho fatto è, ma guardi, mio nonno portava il cappello, ma io non lo porto più. E quindi non si è adeguato, non ha capito che un mercato dove c'era un'esigenza una volta, adesso questa esigenza non c'è più. Mm-hmm. Pensi che i 10 lavori più ricercati oggi, nel 2004 non esistevano. Quindi questo ci fa pensare che la scuola in questo momento sta formando delle persone per dei lavori che fra un po' non esistono, cioè che nei prossimi anni devono ancora essere sviluppati o devono essere ancora inventati.
Ringraziamo allora Alfio Bardolla, autore, lo ripetiamo, del volume Il denaro spiegato ai miei figli, che è edito dalla casa editrice Sperling & Kupfer. Grazie di essere stato
grazie
con
mille
noi.
L'invito, grazie.
E adesso parliamo di un convegno che si terrà proprio domani, martedì 16 ottobre alle ore 17, presso il Salone di rappresentanza della provincia del Palazzo Sant'Agostino a Salerno. Titolo del convegno è San Francesco d'Assisi nell'anno della fede. Il convegno è organizzato dal Centro Interculturale Ricerca TAU. Ne parliamo con padre Fernando Campagna, tra gli organizzatori appunto del convegno. Benvenuto padre Fernando.
Grazie a lei e alla Radio Vaticana.
Dunque, che cos'è il Centro Interculturale Ricerca TAU?
Il Centro TAU è stato costituito nel 2006 per promuovere, nel vero senso della parola, l'espressione culturale da un punto di vista globale, cioè come cultura, come senso e misura dell'espressione delle persone che fanno riferimento direttamente a quelli che sono i valori cristiani. E per dire ancora, per noi piccoli strumenti nelle mani di Dio, che dobbiamo impegnarci a scoprire il vero volto di Dio e a tenere vivo nel nostro tempo la vera cultura di Dio, perché il nostro mondo di oggi ha nostalgia di Dio, di Gesù, ma aspetta a noi farglielo conoscere, farglielo riscoprire.
Uno dei modi è proprio questo convegno che si terrà domani, dicevamo, sì. San Francesco d'Assisi nell'anno della fede. Sì. Che cosa ha da dire San Francesco all'anno della fede che appunto è appena partito?
Cominciato? Noi abbiamo riflettuto abbastanza per questa tematica, proprio perché volevamo esprimere attraverso anche le diverse citazioni che fa Benedetto XVI alla spiritualità francescana, a San Francesco, a San Bonaventura e ad altri santi francescani, perché meglio e più potesse rifulgere una riflessione su San Francesco d'Assisi tra una spiritualità contemplativa e la vita apostolica nel mondo di oggi. L'uomo è in cerca della sua identità, Francesco era in cerca della sua identità, la riscontrò nella contemplazione del crocifisso, nella preghiera, nella semplicità, nella contemplazione della natura, attraverso la splendida canzone del Cantico di Frate Sole.
Uh-huh. A intervenire nel convegno sono stati chiamati padre Pier Battista Pizzaballa, il custode di Terra Santa,
sì.
E suor Mirella Muià, che è stata una docente alla Sorbona e oggi è un'eremita. E perché appunto la scelta di questi due interlocutori?
Proprio perché avevamo come tematica di fondo questo annuncio generalizzato anche per quanto riguarda l'uomo nella sua integrità, nella sua totalità. Che essendo custode di Terra Santa ha un contatto diretto con tante realtà, non solo italiane, ma del mondo intero, del mondo cattolico e anche non del tutto. E poi abbiamo privilegiato la presenza di questa plurilaureata, Sor Mirella Muglià, che insegnava a docente alla Sorbona, che ha lasciato tutto e si è fatta eremita, per indicare appunto i due tra la strada verso il Signore attraverso la bivalenza della spiritualità contemplativa, Sor Mirella Muglià, nella sua accezione. Lei ha detto anche su qualche proprio sul giornale su Avvenire, alcun tempo addietro, era scritto che lei era davanti al Santissimo per contemplare. La sua vita la descriveva così in un'intervista sull'Avvenire, mentre padre Pier Battista Pizzaballe, essendo custode di Terra Santa, lo incontriamo continuamente, perché poi l'ho conosciuto a Roma, perché sono stati diversi anni a Roma, lo incontriamo continuamente anche sulle comunicazioni che intervengono da Terra Santa, non ultima la problematica proprio di Terra Santa in qualche convento di questi giorni.
E lo stesso San Francesco, la stessa figura di San Francesco si esplica attraverso questi due tipi di spiritualità di cui parlava, no?
Sì.
Questa vita contemplativa e contemporaneamente invece apostolica.
Sì. Proprio perché il cuore della spiritualità di San Francesco non è altro se non ascoltare Dio, cercare Dio, lasciarsi amare e plasmare da Dio e anche svegliarsi dal torpore spirituale. Il poverello è un credente che un po' alla volta fa l'esperienza saporosa di Dio. Questo spiega perché Francesco insiste sulla partecipazione di quanti possono, particolarmente dei sofrati, all'Eucaristia quotidiana.
Chi è invitato a questo convegno che si tiene domani, dicevamo,
a Salerno? È una comunità eterogenea, tra virgolette, perché il centro culturale è costituito da un gruppo di professionisti salernitani. L'invito è rivolto alle persone che hanno disponibilità, soprattutto all'ascolto della parola, perché essendo già, perché ogni anno ne facciamo 3 di questi incontri, a carattere diverso logicamente, però le persone che frequentano sono più o meno, tra virgolette, quasi non abitué, ma piace questo tipo di discorso, questo tipo di offerta e questo tipo di iniziazione, perché qualche anno fa abbiamo parlato di iniziazione cristiana, prima di Pasqua, di Natale, avremo un incontro in preparazione alla Pasqua, in preparazione al Natale, che sono sempre momenti particolarmente vivi di un ascolto sereno, tranquillo, ma anche di una interlocuzione tra la platea e il docente, o i docenti o i testimoni che esprimono la loro testimonianza, appunto la loro dottrina di fede e di vita, e costituiscono praticamente una spinta a vivere più e meglio il nostro cammino di fede.
Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori l'appuntamento di domani, martedì 16 ottobre, alle ore 17, presso il Salone di Rappresentanza della Provincia al Palazzo Sant'Agostino in via Roma a Salerno, per il convegno San Francesco d'Assisi nell'anno della fede. E grazie a padre Fernando Campagna di essere stato con noi a parlarci appunto di questo convegno.
Grazie per la vostra presenza anche attraverso questa breve intervista. Buon lavoro.
Grazie, arrivederci lavoro, padre Fernando. E adesso parliamo di un festival, il Reggio Film Festival, che anche quest'anno ha avuto un grandissimo successo, e ne parliamo con il direttore artistico Alessandro Scillitani, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Ciao a tutti, sono qui.
Dunque, dicevamo, un festival che si è appena concluso, perché è stato ospitato dal 5 al 9 ottobre scorso a Reggio Emilia, ma d'altronde l'eco di un festival è forse più importante di quanto non sia la sua preparazione, nel senso che poi è anche giusto che i prodotti che vengono presentati durante il festival abbiano poi una loro visibilità successiva, no, a quello che è stata la vetrina del festival stesso. Il Reggio Film Festival ha una particolarità, cioè quella di dedicarsi in particolare ai cortometraggi, che è una branca del cinema molto particolare, spesso considerata come una sorta di inizio, no, di un'attività cinematografica, ma oggi ha invece, certo, una sua identità molto, molto ben precisa. Vogliamo un po' parlarne?
Ma sicuramente il discorso è questo, che sia soprattutto in Italia ma anche altrove, in effetti il cortometraggio può essere considerato un trampolino di lancio o comunque una palestra, no? Per poi arrivare a quello che viene considerato il traguardo, cioè il lungometraggio. Di fatto però una delle cose più incredibili e più belle che si può ottenere attraverso il cortometraggio intanto è il fatto che c'è la possibilità di raccontare storie che hanno la dimensione, insomma, voglio dire, banalmente il cortometraggio sta al film come il racconto sta al romanzo, cioè ci sono delle opere che non avrebbero senso trasformate in lungometraggi, ci sono esempi di lungometraggi tratti da cortometraggi obiettivamente non orribili, insomma, perché di fatto la dimensione deve essere quella dell'opera e di quello che io ho necessità di raccontare. E peraltro poi diventa, soprattutto per il nostro festival che ormai ospita veramente opere da tutto il mondo, uno spaccato straordinario di opere, di bellezza e di sguardi diversi. Io sono appunto tornato da poco dalla mostra del cinema di Venezia, dove ho presentato un mio lavoro come regista, no? E devo dire che anche lì naturalmente è possibile gettare lo sguardo sul mondo, però il lungometraggio di fatto necessita di più respiro, è più difficile, insomma, al limite ti potrai guardare 2-3 film in una giornata, ma questo invece un cortometraggio ti permette veramente di vedere cose nel breve spazio di 2-3 ore, di vedere tante cose. Mm-hmm. E questo è veramente bellissimo.
Dunque, a conclusione di questa edizione, dicevamo un grande successo, film provenienti veramente da tutto il mondo. Quali sono stati i vincitori?
Allora, il Hutch, ha vinto Hutch, un film austriaco, perché noi tutti gli anni trattiamo prevalentemente un tema, poi lasciamo anche la possibilità agli autori di portare opere che non siano necessariamente legate a un tema. Però il tema di quest'anno prevalente era la città e noi abbiamo sostanzialmente affrontato il tema della città, lasciato liberi i filmmaker di affrontare il tema della città, e quindi sono arrivati sguardi veramente particolarissimi, no? Quello di Hutch è uno sguardo amaro sulla metropoli odierna, perché praticamente parla della ruota degli sposti, e quindi sostanzialmente è un cortometraggio che mette che disegna uno spaccato umano decisamente particolare e tratta temi decisamente pesanti come anche quello dell'abbandono, ecco.
Poi, e poi c'è la giuria popolare, no? Che assegna anche lei dei premi.
Ecco, la giuria popolare, ecco, io devo dire questo, una delle particolarità, appunto, dicevamo prima dell'importanza dei festival e dell'importanza di veicolare le opere anche al di là dei festival, e la cosa importante secondo me comunque del Reggio Film Festival o comunque di festival come il nostro è il fatto che sono dedicati al pubblico. Il pubblico ha proprio dimostra in queste manifestazioni di avere fame di cose belle, perché è un pubblico preparato, colto e non necessariamente di addetti ai lavori, anzi, non pensiamo che il nostro è un festival che ospita ormai pochissime opere italiane, la prevalenza delle opere è estera, quindi è chiaro che a Reggio Emilia confluisce un pubblico decisamente attento e interessato alle opere, tanto è vero che poi notiamo che non si stacca dalla sedia fino alla fine, insomma, per vedere tutti i corti, e infatti anche adulto anche il modo di votare. Hanno vinto pari merito due opere, entrambe francesi, una si chiama L'Accordeur ed è un'opera veramente delicata e particolare, racconta la storia di un pianista che si inventa di essere cieco per poter farsi di sostanzialmente raggranellare un po' di soldi andando ad accordare i pianoforti in giro per la città, ed è un'opera veramente straordinaria. E poi chiaramente è stato molto apprezzato anche Groove Your Life, che invece è un'opera più leggera, un'opera dove vediamo un aspirante suicida che a un certo punto decide, appunto parte non proprio leggera in effetti, però in realtà l'aspetto è abbastanza comico, perché lui praticamente trova un annuncio per riuscire a che dice: dai ritmo alla tua vita, e di fatto lui telefona questo numero di telefono e arriva una banda, un'orchestra che praticamente gli fa da colonna sonora vivente. Qualsiasi cosa lui faccia viene accompagnata da questa colonna sonora, come se la colonna sonora del film diventasse viva, vivente, presente sulla pellicola. Mm-hmm. Quindi molto divertente, molto bello anche
sì. E poi due menzioni speciali anche proprio da parte della giuria del sì. Reggio Film Festival.
Sì, lo staff del Reggio Film Festival quest'anno ha analizzato ben mille cortometraggi e avendone selezionate un'ottantina fondamentalmente, come in altre occasioni, come gli altri gli anni scorsi, abbiamo deciso come staff di attribuire due menzioni speciali, una a Drip, che è un'animazione molto bella, perché sul tema di quest'anno, sul tema della città, è un omaggio a Pollock, quindi all'arte. E poi abbiamo dato un'altra menzione speciale a Finale, che è un corto ungherese, che è un unico piano sequenza che sembra un noir e poi invece è una commedia, ed è molto molto anche quello molto interessante.
C'è stata poi una collaborazione fortunata, importante, con l'Università di Modena e Reggio.
Sì, una collaborazione proficua che dura già da diversi anni, in particolare anche con la Facoltà di Scienze della Comunicazione. Abbiamo attivato un laboratorio che ha coinvolto un folto numero di ragazzi, e questo gruppo di ragazzi praticamente ha seguito il festival da un punto di vista social, quindi sostanzialmente ha riempito le pagine di Facebook e di Twitter di una sorta di feedback continuo di quello che succedeva nel momento, insomma, raccogliendo le emozioni, le esperienze proprio del pubblico di fronte alla proiezione dei corti, o anche intervistando per esempio il nostro presidente della giuria Davide Ferrario, oppure Leonardo Gandini, che peraltro è un altro docente universitario che faceva parte della giuria. E poi sì, poi abbiamo fatto anche quest'altro link con l'università, perché a Modena è stato attivato questo Short on Work, che è un festival, un concorso dedicato ai cortometraggi legati al tema del lavoro, e noi abbiamo mostrato il primo premiato di questa prima edizione. E con un altro elemento che sicuramente appunto si riallaccia a quello che dicevamo all'inizio, è che noi cerchiamo dei legami con altri festival, proprio perché in questo modo le opere che vengono selezionate dai vari festival abbiano una circuitazione e vengano fatte vedere altrove, ecco.
Benissimo, grazie allora ad Alessandro Scilitani, direttore artistico del Reggio Film Festival, che si è svolto, lo dicevamo, dal 5 al 9 di ottobre a Reggio Emilia, e quindi grazie di essere stato con noi, di averci parlato di questa nuova edizione. Buon lavoro naturalmente per la preparazione della prossima.
Grazie, a presto.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.